questo, solo un attimo il discorso sulla storia, cioè il versicamento, per esempio, tanto per dirvi, se prendete Geremia, e al primo capitolo, versetto 1, anche lì c'è parole di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot. Interessante anche queste vicende legate ai sacerdoti di Anatot, perché erano dei sacerdoti che erano stati cacciati da Gerusalemme. Quindi Geremia viene da uno di questi, figlio di un gruppo di Elia. E anche questo è importante, no? Ciascuno di noi viene da una storia. E poi ancora, fu di volta al tempo di Giosia, vediamo, re di Giuda, dal tredicesimo del suo regno, qui abbiamo ancora delle indicazioni più, e anche il Vangelo di Luca, quello che avete ascoltato l'altra sera, no? Al tempo di, cos'è, no? In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria, eccetera. Ora, questo è un tentativo, cioè nel senso che noi non sappiamo quando è questo censimento, non si sa quando è. Però l'impostazione, no, di Luca ricalca quella degli antichi profeti, cioè il profeta è legato a una storia. No. Quindi avrei avuto l'esperienza all'interno di tra l'altro una storia che ci precede, in cui siamo dentro e che ci avvolge e che continuerà. No, noi siamo dentro una storia. E questa parola di Dio che ci raggiunge, quest'opera di Dio che ci raggiunge dentro una storia. Che la scrittura ci parla di una storia che ci di una salvezza, di una vita che ci raggiunge nella nostra storia, che non è solo la mia storia, ma una storia che mi precede, in cui io sono coinvolto e che continuerà. E io ci sono dentro. Questo lo dico anche per a volte uno sguardo fin troppo chiuso, no? Su se stesso, cioè fin troppo, no? E non sentirci invece coinvolti dentro, no? Cioè superare veramente, sentirsi un po' di più che il Signore salva un popolo, composto di persone, ma salva un popolo. Cioè che siamo coinvolti. Che siamo coinvolti, no? che anche come celebriamo è dentro qualcosa che non è solo per me, ma io con gli altri, no? Per cui se ci viene chiesto di poter leggere, non abbiamo mal di gola, cioè lo faremo, non tanto dire no, ma no, io mi vergogno, io mi sento, no, oppure non, poi mi distraggo, no? C'è qualcuno che arriva a dire che non seguo bene la messa, perché io la devo sentire dentro, no? Cioè, allora, siamo dentro una storia. E una storia così com'è. Ieri cos'era? Che festa abbiamo? Siete andati a messa? Non ditemi se siete andati o non siete andati, peccati non diciamo pubblicamente. Ma ieri che messa era?
Maria Madre di Dio.
Voi sapete che questa festa dall'inizio fino a poco tempo fa non è la, la festa di Maria Martina. Questa è recentissima. Se non sbaglio è stata fatta con Giovanni Paolo II. Recentissima. Cioè, prima di questo qual era la festa? Cosa i cristiani facevano memoria il primo gennaio? Circoncisione di Gesù. L'imposizione del mio. No, ma lui sa perché? Perché abbiamo celebrato insieme e ci sentiamo di via che è stata fatta su questo. Perché ieri era il Vangelo che abbiamo letto, come terminava? Circoncisero Gesù, no? Dando il nome Gesù, all'ottavo giorno. Infatti, 8 giorni dopo il Natale, noi celebriamo, no? Allora, dall'inizio fino adesso era la circoncisione di Gesù, il nome di Gesù. Poi, un po' c'è una esasperazione della devozione mariana, che Maria va bene qualunque salsa, no? Cioè, dappertutto Maria dobbiamo mettere. Ma l'altro problema è che questa festa dava un carattere fin troppo ebraico, perché la circoncisione è un'usanza un po' primitiva, no? Degli ebrei di allora e di certi ebrei di adesso, no? Perché ancora oggi i religiosi si circoncidono. Ma non ha a che fare con noi, gli ebrei non hanno a che fare con noi. E invece Gesù era circonciso, perché era ebreo. Allora questo significa che anche la salvezza di Gesù, cioè che noi crediamo in Gesù che si è compiuta, viene da una storia, che poi con la storia ebraica e soprattutto la storia immediatamente recente ebraica e nelle situazioni tra Israele e Palestina sia problematica, questo sappiamo, però viene da quella storia. Che non si può rifiutare. Cioè noi cerchiamo di tagliarla, di dire non ha a che fare con me, ma è un'operazione illusoria, no? Cioè nel senso che Dio ci viene attraverso la nostra storia dove ci sono delle cose anche che sono problematiche. Allora, è bello, cioè, poter, tra l'altro ricordavo ieri nell'omelia, la circoncisione non è soltanto degli ebrei, tra l'altro ci sono anche altri popoli che usano questo, probabilmente ci sono anche delle varie, oltre a significati religiosi, eccetera, ci sono altri significati, no? E, però di fatto per Israele, che a quel tempo credeva che la generazione di un uomo dipendesse solo dall'uomo, cioè che la donna fosse solo ricettiva, no? Del seme umano, che il seme dell'uomo, nello sperma dell'uomo che aveva tutto, no? Allora circoncidere era il segno di dire sull'organo della potenza sessuale, di dire la vita non viene da te. Tu che pensi di essere generatore, la vita non viene da te. Tu non sei padrone della vita. La vita è di Dio. La vita appartiene al Signore, non è tua. Non te ne puoi mai fare padrone. Per cui era un simbolo molto forte, no? Un segno nella carne di questo, no? Ecco. Per dire, per noi anche cristiani, Gesù viene da popolo di Israele. Con cui si hanno dei problemi, con cui da una parte li ammiriamo e dall'altra parte quando si va in Israele si vedono certe cose anche della politica eccetera, mettendo poi anche nei nostri viaggi facciamo conoscenza anche di non tutti gli ebrei condividono la politica israeliana eccetera, però viene da una storia. Allora, ecco, un'altra cosa è che uno profeta scrittore, dicevamo già che non tutti i profeti antichi erano scrittori, nel senso che appunto c'erano dei discepoli che lì scrivevano quelle parole. Infatti, per esempio, anche nei primi profeti noi non abbiamo tante parole, no? Abbiamo qualche piccolo discorso Elia, i 450 profeti di Elia, ma poi abbiamo dei gesti, quindi quell'episodio di quei 450 profeti di Baal, ricordate? Qui abbiamo le loro parole, che erano parole certamente elaborate, ascoltate, riflettute, cioè no, sono parole dove si sente dietro una grande riflessione. E c'erano questi discepoli che ascoltavano e scrivevano, no? Per cui noi abbiamo questi, vengono chiamati oracoli, noi troveremo spesso il termine oracolo. Il padre Bovaghi, che è un biblista, uno dei più importanti oggi in Italia, lui non ama dire piuttosto oracolo, dice piuttosto parole. Secondo lui bisognerebbe tradurre col termine parole, perché oracolo fa riferimento anche a un contesto culturale diverso da quello ebraico, dove noi per esempio nel mondo greco, no? Cioè abbiamo gli oracoli, e spesso erano uomini e donne che prendevano anche delle droghe, andavano in trance, no? E da lì, no, da questo stato di partecipazione al divino che annullava l'umano, loro non erano più in se stessi, cioè erano, no? Quindi erano e il modo quasi per dire guarda io non ci sono, è quello che ti sta dicendo viene direttamente da Dio, questo non ha niente a che fare con i profeti della Bibbia. I profeti della Bibbia sono persone che ascoltavano, persone che riuscivano a cogliere, che andavano dentro le cose e che cogliendo nelle situazioni, nelle parole, nella loro preghiera, elaborando in un silenzio, eccetera, coglievano delle parole, che sentivano in qualche modo come importanti, come ispirate. Attenzione, ma senza che questa parola ispirazione intendiamo qualcosa di particolare, di magico, no? Cioè della serie San Luigi dei Francesi, a Roma, il bellissimo quadro di Caravaggio, l'ispirazione di San Matteo, no? Dove appunto c'è Matteo seduto, che sta scrivendo, sta guardando in alto e dall'alto un angelo che gli sta dicendo virgola, e lui cioè quindi qualcosa come, no, una voce, quando qualcuno viene e dice io sento delle voci, partiamo male, no, sapete queste esperienze stanche, no. Cioè il Signore, se ci ha creati nella nostra umanità, è perché gli vuol bene la nostra umanità. E quando vuole incontrarci, non salta la nostra umanità. Quindi il profeta è un uomo, ci sono anche le profetesse, delle donne, innanzitutto capace di ascoltare, di pensare. Mi colpiva sempre in una delle ultime interviste Martini, quando stava ancora meglio, poteva parlare, no? E che ricordava certi passaggi a Milano, alla cattedra dei non credenti, quando lui invitava qualcuno che diceva ma io veramente però non sono credente, e lui diceva ma tu pensi? Allora perché se sei una persona che pensa puoi venire. Per cui persone di ascolto, di riflessione, no? Persone che lasciavano che le cose si muovessero e che soprattutto credevano, sentivano in qualche modo che c'è un Dio vivente. L'avevano sperimentato in qualche modo, avevano che c'è qualcuno che parla, c'è qualcuno che si rivolge a noi. Per cui persone di ascolto E in questo ascolto, attenzione, ascolto della parola, ma ascolto delle persone, ascolto degli avvenimenti, ascolto, cioè, fra l'altro Amos probabilmente, se qualcuno pensa che era proprio un allevatore, uno che faceva dei viaggi, che aveva a che fare con gente anche di livello, no? Nel campo politico, nel campo economico, per cui lui ascoltava e le cose poi risuonavano dentro, no? E nell'ascolto lui elaborava e poi finalmente, quando sentiva di avere, no, come dire, una parola che si è formata, nasceva. No, cioè una parola che nasce da una lunga gestazione e anche da un lungo silenzio. Per cui, ecco, è la sua parola, perché noi normalmente, per noi il profeta è uno che parla a nome di Dio. Sì, ma il profeta è profeta anche quando sta zitto, e quando ascolta. Cioè il profeta è sempre. Nel senso che è uno che è coinvolto con la parola di Dio nell'ascolto. E, scusate, Gesù ha vissuto più o meno 37-38 anni. Così si pensa oggi. Lo sapete anche perché? Perché uno non è nato nell'anno zero, è nato prima della morte di Erode il Grande, che muore nel 6-4 avanti Cristo, quindi Gesù probabilmente è nato nel 7 o nell'8 avanti Cristo. Muore, lo sappiamo meglio, muore il 30 aprile, scusate, il 7 aprile del 30 dopo Cristo. Questo oggi si è abbastanza tranquilli che sia la data. È legato allo studio dei calendari del Tempio, è legato al fatto che il sabato, scusate, che la festa di Pasqua, che è una festa mobile, perché oggi qualcuno mi ha detto, qualcuno di cui non faccio nome, ma è qui con noi, mi ha detto in che giorno viene Pasqua quest'anno? E gli ho detto il 31 marzo. Sì, ma di che giorno della settimana? Allora, per noi la Pasqua è una festa fissa, cioè di domenica. E invece la Pasqua ebraica non viene sempre nello stesso giorno. È una festa mobile, perché dipende dalla luna, no, eccetera, eccetera. E allora, ecco, noi sappiamo dai Vangeli che quella Pasqua veniva di sabato, quindi andando a vedere gli anni in cui la Pasqua veniva di sabato, in quegli anni là, si arriva a indicare con molta forza, non con certezza, ma con molta forza, che l'anno 30. Quindi Gesù è vissuto 38-37 anni. Quanti anni ha parlato? Quanti anni c'è stato il ministero pubblico? Tradizionalmente tre, no? Oggi qualcuno dice può essere stato qualcuno in più, ma non molti di più. Per cui la maggioranza della sua vita è sui 30 anni. È avvolta da un silenzio. Che possiamo pensare sia stato riempito di formazione, di lavoro, di vita, no? Allora, cosa interessante è che tutta la vita di Gesù è vita del profeta per noi per eccellenza, no? Tutta. Quindi, ciao. Poi dopo faremo le presentazioni. Allora, no, tutta la vita, il silenzio e la parola, no, silenzio e parola, è vita, normale, no. Cioè questo è da far capire per esempio ai parroci, no, che loro pensano che i laici sono impegnati nella misura che fanno qualcosa in parrocchia, e uno dice ma io lavoro, e vabbè ma lavoro. È quello che tu fai in parrocchia, vabbè, dicevo io lavoro fino alle 8 di sera, no, ma poi, e poi rifai dopo, veramente ho tre figli, ho mia moglie, no, in parrocchia non ti si vede mai, no? Cioè, quindi l'idea è per questi che quello che fai attorno all'altare e nel, no, perimetro della parrocchia, quello è vita cristiana, adesso, sì, diciamo. Pensate che si racconta di un imperatore Bisanzio che, avendo sentito parlare di un grande monaco, santo, eccetera, voleva incontrarlo e voleva ricevere una parola da lui, no? Per cui contatta il suo abate, l'abate naturalmente sentendo che l'imperatore voleva incontrare il suo monaco, e ha voglia, benissimo, tirare a lucido il monastero, avverte il monaco, mi raccomando, verrà l'imperatore a chiedere un tuo insegnamento, eccetera, eccetera. Per cui arriva finalmente l'imperatore, lo porta nella cella del monaco, l'imperatore si siede sulla sedia e c'è il monaco per terra. E allora ecco, dice l'abate, dice ecco, silenzio da parte del monaco. Perché? Si guarda un po' imbarazzati, no? Dopo un po', la parte cerca di sollecitare il monaco a dire una parola, e dopo un po', tutti ormai delusi, l'imperatore deluso, era venuto da Bisanzio, Costantinopoli, a sentire la grande parola, no? E lui se ne va. Perché l'abate torna, dice di tutto a questo monaco, ma perché non è parte? Lui dice, il monaco finalmente le parla, dice, guarda, se no, perché lui voleva una parola di edificazione, e lui dice, guarda, se non l'edifica il mio silenzio, non può edificarlo neanche la mia parola. Se non edifica il mio silenzio, non può. Per cui, no, è tutto del profeta coinvolto, no? Cioè, nella vicenda di Dio per l'uomo. E poi sul fatto di come mai questa parola è stata scritta, secondo un autore, e mi piace riportarvelo, questa parola rimane scritta perché non si è compiuta, cioè nel senso che i discepoli hanno colto questa parola come parola di Dio, ma il fatto che non l'hanno vista compiersi gli fanno dire deve compiersi, non si sta compiendo adesso, in quello che dice, in quello che sta dicendo, si compirà, perché è parola di Dio, perché ci fidiamo di Lui. E perché in qualche modo, fidandoci di Lui e attendendo il compimento pieno di queste parole, ce le tramandiamo. Scusate, è quello che facciamo anche noi, tramandandoci queste parole. Che qualcosa vediamo e tanto non vediamo, e tanto attendiamo. È la parola scritta che ci tramandiamo. Nell'attesa del suo definitivo compimento. Guardate quello che abbiamo vissuto fino a Natale, nel tempo dell'Avvento. No. Il tempo dell'Avvento, che è il tempo importante della Chiesa, in cui ci ricordiamo che stiamo attendendo, no? Un compimento. Il tempo dell'Avvento in cui abbiamo letto, no, tante parole dei profeti, tra l'altro, ci sono le bellissime letture del vento, no? Isaia, Geremia, gli altri, e poi anche quelle bellissime parabole di Gesù, che parla dell'attesa e che parla di un ritardo. Ricordate le 10 vergini del Vangelo di Matteo? Le 10 vergini che attendono lo sposo, e lo sposo tarda. E tutte si addormentano, perché dimmi che uno può vegliare e poi deve dormire, no? E soltanto che lì chi ha l'olio che continua a illuminare e poi è pronto quando lo sposo arriverà. Ogni tanto lo sposo non arriva e si attende. Per cui queste parole di cui quella generazione si è fidata e la trasmette a un'altra generazione dove questi si sono fidati, anche se non l'hanno vista compiuta finalmente, la mandano avanti, no? Fino a noi. Anche noi abbiamo ricevuto da altri, da cristiani, una parola di cui loro hanno ritenuto importante, di cui sono fidati, che non hanno visto ancora del tutto compiuta, sono morti. Perché anche noi la sperimentiamo, anche noi attendiamo e anche noi nell'attesa di uno sposo che ritarda, ma che verrà. Ecco, io mi fermerei. Beh, leggiamo questo libro, lo vedete anche nelle Bibbie di Gerusalemme o nelle altre Bibbie, si divide in queste parti essenzialmente. E i primi due versetti, che sono un'introduzione, magari poi leggiamo anche il secondo versetto, poi una prima parte che va dal capitolo 1, versetto 3, fino a tutto il capitolo 2, che sono degli oracoli, delle parole, contro le nazioni. 8 oracoli. 6 nazioni e poi Giuda e Israele. Attenzione, anche qui, biblicamente, quando si dice nazioni, si dice le genti. Quando si parla di popolo, si parla di Israele. Quindi, infatti ancora oggi, per gli israeliani, per gli ebrei, noi siamo i goim, siamo i gentili, le genti, il popolo è Israele. E, però è interessante che questi oracoli li metterà insieme, vedremo, tanto per vedere questa cosa dell'elezione, ne parleremo. Poi dal capitolo 3 al capitolo 7 c'è tutta una serie di oracoli che sono stati messi insieme, però di cui gli studiosi fanno fatica a cogliere un'unità. Cioè, il fatto che questa sezione comincia nel capitolo 3 e finisce col 6 è segnato più dal fatto che la prima sezione e quella che viene dopo il 7 sono più unitarie. Non so se mi sto spiegando. E in mezzo c'è questa, no? Che probabilmente sono degli oracoli diversi che poi sono stati uniti insieme. Cioè, attenzione, il libro di Amos sono delle parole che i discepoli hanno raccolto e che poi nelle generazioni successive sono state riprese e redatte, cioè rimesse di nuovo insieme, elaborate, e quindi c'è una redazione finale, di un autore finale che è il redattore, che non è lo scrittore però. E mentre, ecco, quindi questa seconda parte, una terza parte, le cosiddette visioni, vedremo che sono nel capitolo 7 fino a capitolo 9, versetto 10, e poi vedremo una conclusione nel capitolo 9, nei versetti 11-15. Vedremo una conclusione che sarà anche di un tono completamente diverso a tutto quello che ho detto prima. Allora, una raccolta di oracoli, di diverse parole, vedremo, che sono degli annunci anche di guai, annunci di guai, insomma, di castighi, eccetera. Allora, per concludere, ci prepariamo per partire la cena, e quindi leggevamo le parole di Amos, versetto 1, capitolo 1, che era il levatore di secoli di Tecoa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele, al tempo di Ozia re di Giuda e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. E gli disse, il Signore ruggirà da Sion, e da Gerusalemme farà udire la sua voce. Saranno avvistiti i pascoli dei pastori, se ne ha inaridita la cima del Carmelo. Vedete, parole di Amos, è interessante, no? Immediatamente sono le parole che vengono attraverso lui, attraverso le sue esperienze, attraverso il suo discernimento, con tutta la forza e il limite di questo, di ciascuno di noi, no? Il quale ebbe visioni di queste parole, da parte di Dio, che viene presentato come un leone. Il Signore ruggirà da Sion, da Gerusalemme farà udire la sua voce. E vedremo, sta parlando di da Sion, da Gerusalemme, dove c'era il Tempio. E ne parlo però, lo riprendo domani in questa cosa qui, perché sta sottolineando la Gerusalemme da Sion. Però intanto una parola come un leone. Non so se avete visto i leoni da vicino, dal vivo, in televisione. Io l'unica mia esperienza di aver visto un leone a 20 metri, ma c'erano i ranger con... era libero, ma c'erano i suoi safari di spazzano, no? Dove appunto tu entri nella gabbia, cioè nel grande recinto, il leone, non c'è niente fra te e il leone, ma c'erano i ranger che sono lì pronti. E ruggivano. E guarda, io per la prima cosa mi sono detto quando ho sentito il ruggito del leone, ho detto, capisco perché viene detto il re della foresta. Perché veramente è forte, scuote, cioè chi, no? Per cui già questo dice, no, questa immagine, che queste parole di Dio vogliono scuotere, no? Del re. Di colui che è il protagonista della storia. Ecco, e con questa immagine ci fermiamo, che poi riprendiamo domani.